Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 161, quella della settimana che si conclude con venerdì 5 aprile. Una settimana interessante, non particolarmente eccitante, ma andiamo a vederne subito le notizie. E la prima notizia è quella che i volumi di trading in ambito cripto hanno raggiunto il record assoluto nel mese di marzo. Non solo i volumi spot, che sono più che raddoppiati, raggiungendo quasi 3 trilioni di dollari, ma anche e soprattutto quelli dei derivati, che sono cresciuti altrettanto. Questo grafico fa vedere bene il livello della crescita. Siamo a livelli sostanzialmente di grande salute di questo mercato. Peraltro ci sono anche operatori inconsueti che si affacciano al mercato. Per esempio, il governo statunitense starebbe per vendere finalmente 30.000 Bitcoin. Sostanzialmente, l'ultima volta che ne hanno venduti qualcuno è stato il mese scorso, scusate, l'anno scorso, a marzo 2023. Questa volta 30.000 rotti Bitcoin sono più di 2 miliardi di dollari. Hanno fatto una transazione di prova, sembrano insomma essere pronti a prendere profitto sul mercato. Mercato che ha assorbito 14, 15, 18, non mi ricordo, miliardi di dollari in uscita da Grayscale. Insomma, un mercato che potrà assorbire anche questi 2 miliardi. La notizia ovviamente è curiosa e se ne parla un po' dappertutto. Vi abbiamo linkato anche il commento di Coindesk. Se però andiamo sulla stampa professionale, e quindi andiamo sul Wall Street Journal, il segnale che notiamo di interessante questa settimana è il lancio di altri due ETF. Voi direte che noia. E no, questi sono ETF, come si dice, a leva, cioè sostanzialmente muovono il doppio. Hanno il doppio del ritorno o il doppio della perdita, ovviamente, rispetto al Bitcoin che tracciano sotto. Gli ETF a leva sono un'altra delle conferme che il mondo degli ETF Bitcoin, che ha già superato come capitalizzazione il 50% della capitalizzazione degli ETF sull'oro, è in grandissima crescita e sembra sostanzialmente inarrestabile. Se però parlate con sostanzialmente Goldman Sachs, e qui vedete Sharmeen Mosavar-Rahvani, che è la Chief Investment Officer, quindi la responsabile degli investimenti di Goldman Sachs sul wealth management, la signora vi dirà, o vi dice, o perlomeno ha detto al Wall Street Journal, che i suoi clienti non chiedono Bitcoin. E qui la signora sfiora il ridicolo, perché mi ricorda quando Larry Fink, l'amministratore delegato di BlackRock, ebbe a dire che i suoi clienti non chiedevano l'investimento in Bitcoin. Poi abbiamo scoperto che appena hanno lanciato l'ETF si sono riversati 14 miliardi di dollari in quell'ETF. Cara signora mia, cara Charmin, non vi chiedono l'investimento in Bitcoin perché voi non lo offrite. E poi, Charmin cara, ammettiamolo, non è vero, lei sta dicendo delle bugie, il naso le cresce come quello di Pinocchio, perché se andiamo a guardare notizie di questa settimana, l'iShares Bitcoin Trust, cioè proprio l'ETF di BlackRock, aggiunge 5 partecipanti autorizzati, quindi di quelli che possono fare subscription in cash o kind e redemption in cash or kind. E c'è proprio anche Goldman Sachs. Quindi, insomma, vabbè, i clienti non starebbero chiedendo questa cosa, però intanto Goldman Sachs si appresta a soddisfare eventuali richieste che dovessero arrivare. Ah, la mia signora, le bugie hanno le gambe corte. Voltiamo pagina e Bloomberg fa notare come il rapporto tra Bitcoin e Ether è sostanzialmente arrivato a 20, quindi ai massimi degli ultimi 3 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli ultimi 3 anni il prezzo di Bitcoin è cresciuto molto di più, 20 volte rispetto a quello di Ether. E questo dice sostanzialmente che la domanda della più vecchia tra le cryptocurrency è cresciuta tantissimo ed è dominante sul mercato. Intendiamoci, a mio avviso dice anche che forse Ether ha una possibilità di recupero nel 2024 da non sottovalutare. Certo è che anche Ether avrebbe bisogno del suo ETF, ma la Security Exchange Commission ritarda, come faceva sempre, come prassi, insomma, l'approvazione dell'ETF su Ethereum. In questo caso, questa settimana, ritarda la decisione che riguarda appunto Grayscale. Ma in realtà tutta l'attenzione degli operatori è sull'ETF per Ether. E qualcuno dice è difficile perché ETF è una security. No, questo è completamente sbagliato. Gli ETF possono essere anche su security. Quindi tutto sommato che JP Morgan dica questa settimana che siccome la centralizzazione dello staking si sta riducendo, Lido, il campione numero uno dello staking, ha una quota in decrescita, questo sarebbe una qualche notizia di interessante o positiva per l'ETF. No, falso. La dinamica della security e la decisione o meno da parte della Security Exchange Commission di approvare l'ETF su Ether sono completamente scollegate. Probabilmente il fatto che Ether è una security e non una commodity non è dato tanto o solo dalla concentrazione dello staking, quando per esempio dal fatto che la politica monetaria non è chiara e qualcuno adesso si sta organizzando per deciderla. Insomma, fa specie che un gruppo di sviluppatori in qualche maniera stia criticando il successo dello staking su Ether in quanto dannoso per l'uso di Ether come moneta transazionale, e quindi vorrebbero cambiarlo. Vabbè, questo la dice lunga sul fatto che ci sono sicuramente dei decisori, non come nell'ambito Bitcoin, che sono più dei decisori, dei preservatori di una certa idea di Bitcoin, ma qui ci sono proprio gente che ragiona in logiche evolutive. Vabbè, giriamo pagina. Dopo Bitcoin e Ether, il protagonista della settimana è stata Ripple, ma Ripple non XRP, Ripple la società, la quale ha dichiarato di voler emettere un token in dollari. La notizia la dà anche il Financial Times, e però è su CoinDesk che andiamo a leggere la spiegazione del significato, non tanto quindi nella notizia in sé, quanto nell'editoriale di Daniel Kuhn, il quale dice una cosa semplicissima. Sostanzialmente, quando Ripple è nata, il suo XRP, il suo token, doveva essere il token per fare, la gente se lo scorda, ma Ripple doveva essere una rete di pagamenti. Ovviamente nessuno usa Ripple per i pagamenti, così come nessuno usa Bitcoin per i pagamenti, e però loro nascono come reti di pagamento. E allora cosa devono fare? Beh, dopo aver dormito per un decennio cullati dalla ricchezza ereditata dalla crescita di valori di XRP, quindi l'ennesima industria, l'ennesima azienda tecnologicamente inutile, con uno stack tecnologico che non si sa bene a chi serve, tanto la crescita della identità dell'azienda è stata tutta speculativa nella folle corsa dell'XRP, adesso hanno deciso probabilmente di mettere in piedi una soluzione un po' più funzionante, si sono resi conto di aver bisogno di qualcosa di stabile. E quindi vanno a fare concorrenza a Tether, allo stablecoin di Tether, la quale annuncia questa settimana che finalmente avrà le SOC, le attestazioni SOC 2 di tipo 1. Cara Tether, siamo contenti, Chuck Sigg ha le attestazioni SOC 2 di tipo 1 dal 2020, quindi che voi arriviate con tutti i vostri soldi 4 anni dopo vi fa onore. Certo che dare la notizia il primo di aprile no, la dice lunga, perché lascia pensare addirittura a un qualche pesce d'aprile. Vabbè, vedremo se Tether le manterrà. Ricordiamo che l'attestazione di tipo 1 è un'attestazione puntuale nel tempo, mentre quella di tipo 2 è un'attestazione continua nel tempo. Vediamo se riuscirà a averla. Chuck Sigg la ha da Deloitte, sostanzialmente Tether, scorro la notizia, non dice neanche chi gliela dà, probabilmente perché si vergogna, boh, che ne so, forse sarà BDO o qualcosa del genere. Insomma, sicuramente non una firm importante di cui potersi vantare. Ultima notizia, visto che parliamo comunque di criminali o truffatori o gente fraudolenta, è quella che riguarda Craig Wright. Vi ricorderete che noi di Copa e dico noi perché CheckSig e Digital Gold Institute sono da sempre membri di COPA, abbiamo vinto in tribunale la causa contro Craig Wright, dimostrando che non è Satoshi Nakamoto. E adesso il giudice non solo ci dà ragione, ma ha bloccato anche i fondi di Craig Wright, perché sì, deve pagare oltre 7 milioni di dollari di sostanzialmente spese legali, e siccome stava cercando di fuggire a Singapore, o almeno di far fuggire a Singapore tutti i suoi beni, è stato bloccato e dovrà pagare. E gli sta bene al furbacchiotto, che così, insomma, deve capire che non può comportarsi come si è comportato. Voi invece avete capito che questa puntata è registrata, mi dispiace per i soliti aficionados che non hanno l'opportunità di fare il Q&A questa settimana, recuperiamo settimana prossima. Per intanto, come al solito, auguro un buon weekend e un buon Bitcoin a tutti.